ci arricchisce e ci fa veramente sperimentare le cose buone della vita, anche l'amore ovviamente. E con Vito ringraziamo anche tanti amici che sono venuti, alcuni per la prima volta qui al centro, per partecipare agli incontri, anche in occasione della presentazione del libro. C'è un bel gruppetto di amici di Imola che sono venuti, ci sono anche amici di Padova, amici anche di Alba, la parte del Piemonte, ecco, stanno lì. E non vorrei, magari quelli che sono venuti per la prima volta, ovviamente ci sono tante altre persone che ci frequentano, quindi noi diamo il benvenuto, per noi diciamo che è un regalo accogliere le persone che con la loro presenza rendono ancora molto più bella, molto più anche ricca, più solida questa realtà del Centro Studi Biblici. Ecco, come avvisi per la mattinata, ecco, ieri è stato presentato il libro è andato a Ruba, le copie che sono stati inviati, comunque noi lo riordineremo alla Garzanti, per il mese prossimo ci saranno di nuovo qui nel centro, li potrete prendere, se non lo trovate prima, nelle librerie qui al centro, il mese prossimo sarà disponibile. Ecco, noi come ogni anno pubblichiamo il calendario del centro, grazie sempre a questa gentile collaborazione, ma anche generosa collaborazione di Francesco e Angela Flamini, questa tipografia di Ancona, che regalano questi calendari affinché la raccolta serva per tanti piccoli lavori che bisogna fare qui nella casa ancora. E quest'anno è tutto sul portico, il giardino, gli animali, Sissi, i gatti, quindi è una maniera di vivere l'anno con immagini e poi con le frasi che abbiamo preso dal libro di Alberto, Chi non muore si rivede, quindi una maniera di accompagnarsi mese dopo mese con immagini belle e anche con delle frasi che aiutino a, così, a prendere meglio le giornate. Poi ci sono anche per chi non è la prima volta che viene, ma a noi ci sembra ovvio che c'è la possibilità di fermarsi a mangiare così, ma non tutti lo sanno, quindi basta prenotare con Anna Lu questo servizio. Ecco, un'altra raccomandazione, si chiede sempre di non fumare nella casa, non fumare nel giardino. Io sono un po' più mediatore di Alberto, Alberto molto più radicale, severo. Le piante nostre non amano il fumo, quindi neanche in giardino si può fare questo tipo. In piazza, si fanno due passi fino alla piazza di Montefano, in centro proprio, non nella nostra piazzetta, certo. No, serve anche per camminare un po', insomma, così. Va bene. Poi, ecco, sempre per l'organizzazione della casa, ci sono degli ambienti, ovviamente ci sarà anche il caffè giù vicino alla cucina di questo gruppo ecosolidale che organizza ogni mese, e anche per chi non lo sa c'è anche l'associazione, lo ricordiamo sempre, per chi vuole anche far parte di questo gruppo sostenitore del centro. E poi c'è sempre la possibilità di contribuire ogni volta che si viene agli incontri con le vostre offerte. Quindi con queste cose possiamo dare per conclusa l'introduzione e iniziamo, mancano appena un minuto, ma possiamo iniziare con la lettura e il commento del testo di Marco. Riprendiamo la lettura, siamo al capitolo 3 e oggi commenteremo dal versetto 22 al versetto 30. È un episodio interessante quello che stiamo per affrontare, perché vengono di nuovo in scena gli scribi. Gli scribi erano le autorità ufficiali del tempo, le più grandi autorità, nel senso che erano gli unici, in grado di poter, avevano l'autorità per poter spiegare, interpretare le scritture. Erano il magistero ufficiale, era l'autorità competente per quello che riguardava l'interpretazione e l'applicazione della legge. Ma gli scribi sono stati già nominati da Marco in questo Vangelo. È la prima volta che sono apparsi al capitolo 2 per dire che Gesù è un bestemmiatore, quindi Gesù bestemmia perché Gesù ha perdonato i peccati a quel paralitico, quell'uomo che è stato accompagnato da quattro, hanno scoperchiato il tetto, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ecco, subito gli scrivi, come mai costui parla così e bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Quindi abbiamo a che fare con la bestemmia, la bestemmia era proprio l'offesa a Dio, il bestemmiatore era il nemico di Dio perché si attribuiva dei poteri, delle prerogative che erano soltanto di indole divina. L'ultima volta che Gesù avrà a che fare con questi gruppi, gli scribi appartenevano anche al Tribunale Supremo, che era chiamato il Sinedrio, l'ultima volta quando Gesù si presenterà davanti al Sinedrio nel processo, nella condanna a morte, diranno lo stesso: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo di altre prove, è reo di morte. La bestemmia veniva anche punita con la pena di morte, se era una cosa recidiva, proprio in maniera volontaria, pubblica. Per cui questi gruppi che rappresentano il potere religioso attaccano Gesù con questa accusa della bestemmia, sia la prima volta che appaiono e l'ultima volta. Adesso tornano di nuovo alla carica, però in un modo ancora molto più pesante. Adesso vedremo, in questo episodio, Gesù riceverà l'escomunica, sarà scomunicato dal potere religioso, perché lui è un agente di Belzebul, è uno che opera nel nome di Satana, del capo dei demoni. Ecco, questa è una situazione veramente molto, molto delicata, molto grave, che l'Evangelista ha saputo anche presentare con la struttura del trittico. Dal punto di vista letterario, noi queste cose ci sfuggono quando leggiamo i Vangeli. Quando si scrivono i testi 2000 anni fa, non avendo tutte le, possiamo dire, gli strumenti oggi a nostra disposizione per mettere le virgole, i quadretti, gli schemi, sottolineature, negretti, tutte queste cose, usavano un modo di distribuire il materiale creando dei trittici, dei quadri, che servivano per comprendere ancora meglio il messaggio ivi contenuto. Quindi Marco ha costruito un trittico letterario in questo episodio che stiamo per affrontare, che è composto, il primo, sapete, il trittico sono tre quadri che si illuminano a vicenda, soprattutto quello al centro è il quadro da tenere sempre sotto occhio. Nel primo quadro, cosa abbiamo visto? Alberto l'ha spiegato già la volta scorsa, ci sono i suoi, il clan familiare, che ritengono Gesù che sia demente, un perturbato mentale, è fuori di testa. Quindi Gesù è matto e vanno a catturarlo, l'ha spiegato Alberto l'altra volta questo, perché Gesù getta un grande disonore su tutta la famiglia. Quindi questo non si può permettere. A quel tempo non esisteva la figura del single, la persona, il libero pensatore, io ragiono così, però no. Uno apparteneva a un gruppo, a un clan, a una famiglia, e doveva in tutti i modi mantenere anche questo tipo di dignità, di coesione all'interno della famiglia. Quindi tutto quello che creava vergogna o disonore era visto come un pericolo. La famiglia non può rimanere impassibile, perché se uno dei suoi membri si comporta in maniera sbagliata, ovviamente tutta la famiglia viene coinvolta in questo atteggiamento sbagliato. Quindi la famiglia dice: fuori di sé, perché Gesù ha colmato proprio il bicchiere, ha fatto traboccare il bicchiere. La volta scorsa Alberto ha spiegato che Gesù rompe con l'istituzione di Israele, cioè quello che era tutta la realtà legata al popolo di Israele, con le sue istituzioni, Gesù rompe creando un nuovo Israele e costituisce un gruppo di 12. Questi 12, appunto, che ricordavano le famose 12 tribù di Israele, ma che saranno adesso i rappresentanti, i membri di un nuovo gruppo, di una nuova comunità. Quindi Gesù non vuole sapere più niente dell'Israele ufficiale, perché questo Israele ufficiale ha già detto che Gesù è un bestemmiatore, gli scribi, i farisei sono già usciti e hanno avuto un incontro a tavolino, una riunione con gli erodiani, per vedere come uccidere Gesù, come farlo morire. Quindi Gesù è un trasgressore che deve essere tolto dalla circolazione. Abbiamo detto questo l'altra volta commentando il brano di Gesù che ha guarito un uomo in giorno di sabato, un uomo che aveva la mano inaridita, vi ricordate? E si diceva che questa morte di Gesù, quando i farisei, dopo aver visto quello che ha combinato in giorno di sabato, uscendo dalla sinagoga, tennero un consiglio con gli erodiani per vedere come eliminare questo uomo. Quindi diciamo che la morte di Gesù non è stato un incidente di percorso, cioè alla fine è scappato il morto, peccato, nessuno voleva questa cosa, è stato diciamo un incidente, è capitato nel luogo sbagliato al momento sbagliato, no. La morte di Gesù è stato un omicidio premeditato, secondo Marco. Dal capitolo 2 già si dice: questo uomo deve morire. Quindi questo i farisei, che sono le autorità spirituali, hanno già deciso la morte di Gesù. Per cui Gesù, vedendo questo rifiuto, questa ostilità sia da parte degli scribi, sia da parte dei farisei con gli erodiani che erano rappresentanti del potere civile, lui decide di rompere definitivamente con tutta questa realtà e formare, proporre un gruppo nuovo. Ecco per quale motivo convoca, chiama i dodici, dandoli questo incarico, inviandoli, apostoli, significa il termine apostolo inviato, a scacciare i demoni, cioè a liberare le persone da tutto quello che poteva privarle della loro libertà, tutto quello che alienava l'essere umano rendendolo schiavo da un'ideologia, da un fanatismo, da una maniera di vedere la realtà che era sempre alla base della violenza, fomentando l'odio, eccetera, eccetera. Quindi la famiglia di Gesù, quando ha visto che questo ha costituito un gruppo nuovo, cioè una cosa impensabile, già Gesù ha trasgredito la legge in tutti i suoi aspetti principali, ma che Gesù abbia deciso di costituire un Israele nuovo, adesso questo è il nuovo popolo, questo che mi segue, questo è inaccettabile, intollerabile, e allora i suoi, come ha spiegato Alberto l'altra volta, uscirono, cioè questo verbo, questa azione di movimento, uscire per catturare Gesù, personaggio pericoloso, perché dicevano è fuori di sé, è completamente matto, quindi getta disonore alla nostra famiglia. Il comportamento di Gesù non si può accettare perché se noi rimaniamo impassibili, anche noi siamo visti come trasgressori, siamo visti come persone che bestemmiano, insomma, che non si identificano con questo Israele ufficiale. Vedete, già su Gesù gravava questa condanna, questo pericolo di morte. Cioè, non è, certo, sono andati a prenderlo anche per risparmiare la vita, perché se questo continua a girare così in maniera libera, significa che prima o poi questo lo fanno fuori. Allora, cerchiamo un po' di salvare la pelle. Questo potrebbe essere una spiegazione buona, se vogliamo. Però se Gesù veniva ucciso, il disonore rimaneva proprio indelebile su tutta la famiglia. Quindi non soltanto salvare la pelle a questo povero matto di casa, ma mantenere sempre sano il nostro onore, che la nostra famiglia non venga macchiata per l'eternità per causa di questo uomo. Quindi questo è il discorso che ha presentato Marco, e ora, vediamo noi, intervengono anche gli scribi. Quindi al quadro centrale del trittico, questa bellissima struttura che ha fatto Marco del testo, abbiamo gli scribi. Questi scendono, c'è anche un altro verbo di movimento, la famiglia era uscita, gli scribi sono scesi, vedremo anche questo, ritengono che Gesù sia un indemoniato. Se per la famiglia era matto, per gli scribi Gesù è un indemoniato e ovviamente per le persone che si comportano così l'unica risposta valida è l'escomunica, quindi bisogna escomunicare questo uomo, cioè cacciarlo completamente fuori dall'ambito ufficiale e che la gente stia alla larga da lui, perché questa era la scomunica, serviva a questo, nessuno si avvicina a lui, nessuno lo possa assolutamente incontrare. E nel terzo quadro, che vedremo questa mattina, di nuovo ci sono la madre e i fratelli di Gesù, quindi di nuovo torna il gruppo, il clan familiare, Gesù è sempre al centro in questi tre quadri che ci ha regalato l'Evangelista Marco, Gesù è al centro, però Gesù adesso presenta una nuova famiglia, una nuova idea di famiglia basata sulla volontà di Dio. Quindi Gesù parlerà della volontà di Dio. Per cui se la famiglia, il clan riteneva Gesù matto, gli scribi lo ritengono un indemoniato, Gesù non si lascia condizionare da questa ostilità che lo circonda e risponde offrendo una nuova visione di famiglia che ha a che fare con la volontà di Dio. Ecco, questo è un po' come Marco ha strutturato il suo materiale. Vedete, il discorso della famiglia nel Vangelo tornerà più avanti, quando al capitolo 6 si dirà che i compaesani di Gesù, quelli che sono nel suo popolo e nella sua città di Nazareth, non lo riconoscono, si scandalizzano di lui perché appunto non si comporta secondo la legge. Nel Vangelo di Giovanni si dice addirittura che I fratelli non credevano in lui, quindi c'è anche questa accusa, e Gesù dovrà anche accettare in maniera rassegnata: nessun profeta è ben accetto in patria sua. Quindi, e questa è un po' la situazione che lui si incontra. Allora, vediamo come l'evangelista Marco ha strutturato il materiale in questi due quadri che adesso leggiamo. Siamo al versetto 22. Gli scribi, quelli che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: a Belzebul, e per mezzo del capo dei demoni scaccia i demoni. Quindi c'è una situazione veramente pericolosa, bisogna intervenire. Marco dice: tutti gli scribi, tutta la categoria degli scribi. C'è una maniera anche di raccontare in greco interessante, perché per due volte ripete l'articolo: gli scribi, quelli che erano scesi da Gerusalemme, andavano dicendo appunto in che modo Gesù si comportava. Quindi Marco sottolinea questa categoria: tutti gli scribi di Gerusalemme partecipano alla missione contro Gesù, lui rappresenta un grave pericolo, e fanno un servizio, hanno già avuto sicuramente un servizio di spionaggio, però questa discesa, si parla di Gerusalemme, Gesù sta lavorando, sta predicando in Galilea, c'è un po' di distanza, sono quasi 200 chilometri, quindi non è che sono andati tutti in viaggio, sono messi in viaggio per arrivare lì in Galilea a dire queste cose. Questa discesa non è da intendere in senso geografico, ma è una discesa in senso teologico, cioè gli scribi prendono posizione ufficialmente. Ora scendono in campo, possiamo usare questa espressione, per cercare ancora di colpire Gesù, non tanto nella sua persona, perché già si pensa che sia matto, un bestemmiatore, ma per delegittimare la fonte della sua autorità. L'autorità non gli viene da Dio, ma gli viene dal Satana, come appunto cominciano a diffondere questa calunnia gli scribi. Perché vedete, Gesù non era soltanto un matto che andava in giro facendo delle cose strane, dicendo delle cose che erano così inaccettabili. È che Gesù attira le folle, è un fenomeno di massa, questo è quello che preoccupa il potere. E Marco ha detto che questa gente viene da tutte le parti, abbiamo già visto nel capitolo, all'inizio del capitolo 3, si dice che le folle dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il Giordano, da Tiro, Sidone, quindi territori pagani, tutti accorrono a incontrare, a sentire questo Gesù di Nazareth, o questo Gesù Galileo. Quindi il fenomeno veramente molto preoccupante e pericolosissimo, che la gente si senta attratta da questo uomo, e allora la prima arma che adopera il potere è quella della calunnia. Quindi quando bisogna frenare, bloccare un essere appunto pericoloso, il rimedio migliore è quello di calunniare. Dice l'Evangelista: andavano dicendo, quindi hanno diffuso questa chiacchiera, questa opinione, questo giudizio pesante su Gesù. Gli scribi non sono scesi allora da Gerusalemme, vedete, non si tratta di una discesa geografica, non sono scesi per accertare dei fatti, ma veramente quello che si dice di lui è vero, facciamo una verifica, queste accuse sono veramente motivate o sono tanto delle chiacchiere? Quindi non sono scesi per verificare o per incontrarsi con Gesù, cercare un po' di chiarire, vedere un po' in che modo la situazione si può risolvere, ma loro scendono soltanto per emettere una sentenza. Cioè per loro la cosa ormai è chiara, è decisa, bisogna screditarlo in una maniera totale e definitiva. Per i scribi Gesù è uno stregone, questa è l'accusa che fanno di lui. Quindi, per favore, state alla larga da lui, è una persona pericolosissima. Questo discorso della stregoneria, uno che è posseduto da Belzebul, che agisce nel nome per mezzo del capo dei demoni, questa è un'accusa che si è mantenuta nei primi secoli della Chiesa, quindi è qualcosa che è stato visto sicuramente da quelli che hanno considerato Gesù un pericolo grave. È stato visto una cosa di molto veramente così sicuro, molto radicato. Nel Talmud, il Talmud è tutta la raccolta nel giudaismo delle interpretazioni che si fanno della legge scritta. La legge non poteva prevedere tutti gli aspetti della vita del popolo, quindi gli scribi, ecco, questo magistero ufficiale, interpretava la legge per poterla applicare in tante situazioni. Queste interpretazioni, che erano la legge orale, pian piano hanno formato anche un grande patrimonio che a un certo momento si è messo anche per iscritto. Dopo la catastrofe del 70, quando Gerusalemme viene distrutta dai Romani, perché tutto questo patrimonio che si trasmetteva oralmente, tramite gli scribi, non andasse perso, allora l'hanno messo per iscritto. Questa raccolta di tradizioni orali su come interpretare la legge, messa per iscritto, si chiama il Talmud, una parola che significa insegnamento, cioè vogliamo imparare meglio che cosa la legge ci dice. Allora, nel Talmud si legge, c'è un passaggio sulla condanna a morte di Gesù, ve lo leggo. Dice così: la vigilia della Pasqua Gesù fu appeso, un araldo per 40 giorni prima dell'esecuzione uscì gridando: sarà lapidato perché ha praticato la stregoneria e ha ingannato Israele per sviarlo. Quindi nel Talmud, parlando della morte di Gesù, si dice che la causa, cioè il motivo della pena, è stato la stregoneria. Ha sviato Israele, ha portato il popolo fuori dalla retta via. Ma questo discorso dello stregone si trova anche in Giustino, un padre della Chiesa, che nel dialogo con Trifone, dicendo un po' che accuse lanciavano contro Gesù, Giustino dice: ma sì, certo, di nostro Signore dicono che sia uno stregone che ingannava la gente. E lo stesso Girolamo, in una lettera che scrive, riporta questo tipo di accusa: mago è un altro nome dato dai giudei al mio Signore. Quindi era qualcosa che è veramente molto ben radicato. Gli scrivi andavano dicendo: questa diceria ha preso proprio piedi, perché poi per lungo tempo si è mantenuta questo discorso della stregoneria, che Gesù fosse uno stregone o un mago. Infine. E quindi per i parenti la causa del comportamento di Gesù è la pazzia, erano usciti per andare a catturarlo perché dicevano che era matto. Per i rappresentanti dell'istituzione religiosa è qualcosa di molto più grave: Gesù è un nemico di Dio, perché agisce nel nome di Satana. Sicuramente questa accusa era già preparata, aspettavano soltanto il momento opportuno per lanciarla, come adesso Marco ci racconta. Ecco, gli scribi non erano gente stupida, gli scribi erano gente molto preparata, persone anche molto intelligenti, avevano una capacità di saper leggere, interpretare, cercare anche i significati nelle scritture, come si vede quando uno consulta il Talmud, vede proprio il lavoro che queste persone facevano, anche esegetico, di interpretare la legge, a volte anche delle cose interessanti. Quindi gli scribi non erano persone stupide, però non potendo negare quello che Gesù fa, quegli segni straordinari che lui compie, non potendo ignorare la sua opera, cioè che Gesù ha un'attività liberatrice, libera la gente che sta male si sente meglio, le persone che prima erano escluse si sentono accolte, rispettate, considerate nella sua... Ecco, questo non si può negare, però loro vogliono disconoscere in tutta questa maniera di agire di Gesù l'opera di Dio, vogliono appunto cancellare qualunque traccia appunto di un'autorità divina in questi gesti, parole di Gesù. Quindi loro cercano appunto quell'arma, abbiamo già detto, dell'infamia, della calunnia, perché Gesù venga squalificato nel suo operato, perché la gente veramente gli tolga qualunque credibilità. Quindi è una diffamazione curata nei minimi particolari, come soltanto la casta religiosa sa fare, perché tra le centinaia di demoni nei quali a quel tempo il popolo credeva, gli scribi hanno scelto quello più popolare, ma anche quello più temuto. Quindi c'erano tanti demoni, cioè tanti nomi, ne abbiamo nei testi giudaici, i nomi di questi individui, e loro hanno scelto, per accusare Gesù appunto di stregoneria, il nome di Belzebul. Belzebul, possiamo cancellare un attimo qua sopra, può avere diversi significati, è non sempre facile arrivare alla radice di questi termini. Comunque una interpretazione possibile quindi sarebbe Baal Zebul, e Baal significa signore, e Zebul, ecco l'interpretazione che noi consideriamo più giusta, Zebul sarebbe signore del letame, si può tradurre per letame, perché questo nome sarebbe una, possiamo dire, una deviazione di un altro nome, di un demonio conosciuto all'epoca, che era Baal Zebub, di cui si parla anche nel libro dei re. Quindi Baal-Zebub era il signore delle mosche, quindi era una divinità filistea ad Ecron, dove la gente, alla quale la gente si rivolgeva per essere liberati, guariti dalle malattie infettive. A quel tempo c'erano tante malattie infettive, quindi le mosche erano gli animali, gli insetti che più trasmettevano, stando nell'etame, nelle carogne, negli escrementi, eccetera. Le mosche trasmettevano queste infezioni, la gente colpita da questi mali si affidava a questa divinità, Baal-Zebub, per essere liberata appunto da quel male. Siccome ci andavano anche gli israeliti, perché a quel tempo certo se una cosa valeva uno non stava a farsi tanti problemi di coscienza, gli scribi hanno deformato il nome di quella divinità, di Baal-Zebub, l'hanno deformata in Baal-Zebul, che significa letame. Quindi non il signore delle mosche che ti libera dalle malattie, ma il signore che attira le mosche, quindi contagiando in maniera ancora più pesante le persone. Quindi il ragionamento degli scribi è finissimo. Anche se Gesù apparentemente ti libera, in fondo ti contamina molto di più. Quindi questo è il pericolo che Gesù comporta per la gente. E allora l'hanno colpito in un modo che la gente abbia paura proprio, che la gente prima di avvicinarsi a quest'uomo ci pensa due volte. Quindi mentre Baal-Zebul proteggeva, Baal-Zebul, con la L finale, attirava, essendo il letamaio, attirava queste mosche contaminando, infestando ancora di più le persone. Quindi è una scelta del nome intenzionale da parte degli scribi, appunto perché il popolo stia alla larga. E non è vero che Gesù libera le persone, anche se questo è quello che si dice, ma li rende ancora più vittime del demonio, in quanto, e questa è la parte finale dell'accusa, quella più pesante, in quanto i poteri che Gesù ha li vengono dal capo dei demoni, cioè Satana. Quindi non soltanto lui non libera, ma qualunque potere lui possa dimostrare, state attenti, questo viene dal Satana. Il Satana è sempre l'avversario, quindi il Satana, Satan, è una parola ebraica, Satan, che significa ostacolo, quello che mi impedisce di andare avanti nel mio cammino, un avversario che mi blocca la strada, che poi in greco si dirà diabolo, uno che divide, uno che distrugge di per sé la persona perché la spacca, no? Non permette la sua unità, non permette che la persona sia integra. Quindi Gesù agisce appunto tramite questo Satana, che è il capo dei demoni. Quindi anche questo Belzebul è uno dei suoi sbirri, che lavora, cioè alle dipendenze del grande capo che si chiama Satana. Vedete, gli scrivi tirano fuori un'argomentazione che ha a che fare con quella credenza popolare. A quel tempo non c'era un ragionamento scientifico sulle situazioni umane, sociali, non so come si trovavano le persone, per cui tutto quello che era causa di malattia, di alienazione, di disturbo, di squilibrio, era tutto provocato da un demonio. C'era qualche essere così dispettoso che rovinava la vita delle persone, per cui se uno prendeva, non so, il sole a 40 gradi nel primo pomeriggio, era stato il demonio dell'insolazione. Non era un'insolazione perché tu ti avevi coperto la testa, ma un demonio ti aveva dato questo tipo di disturbo, insomma, no? Quindi per la mentalità comune al tempo, era ovvio che le malattie erano provocate, causate da questi demoni, che poi potevano anche guarire per rendere le persone ancora più vittime di se stessi, no? Quindi ovviamente uno guariva, ma poi si ammalava un'altra volta, quindi non si usciva mai da questa situazione di dipendenza da quel demonietto. Quindi accusano Gesù di magia e le sue opere appunto vengono da un potere diabolico, molto pericoloso. Il discredito è radicale, Gesù è un impuro, soltanto la sua persona, la sua presenza già contamina, bisogna appunto tenerlo alla larga, è uno che è aborrito da Dio e lui ovviamente è proprio quello che si merita, è la pena capitale. Ma egli, al versetto 23, convocatoli, diceva loro con analogie, come può Satana scacciare Satana? Vedete, gli scribi hanno diffamato Gesù senza averlo affrontato apertamente, non è che l'hanno incontrato, hanno avuto un colloquio per vedere un po' se la situazione si può risolvere, ma loro l'hanno già diffamato così come un caso ormai disperato, un caso che non ha più nessuna possibilità di salvezza. Vedete, Gesù invece li convoca. Di per sé Marco sta dicendo che Gesù aveva una autorità più grande degli scribi, nel senso che li può convocare, li può chiamare, e Gesù è come, diciamo, dice l'Evangelista, con analogie, con parabole, cerca di farle ragionare. Mentre gli scribi sono categorici, Gesù è uno stregone, Gesù è suggerente. Ma come si può dire queste cose? Vedete un po' la qualità diversa dell'autorità. Ecco per quale motivo Marco ha detto che la gente, quando sentiva parlare Gesù, diceva: questo sì che parla con autorità, qui insegna con autorità, e non come i nostri scrivi. Già soltanto il modo stesso di affrontare l'avversario dimostrava proprio la qualità della persona, perché ha voluto convocarli, ha voluto confrontarsi in maniera aperta, senza nessun problema. Trattiamo di questo, vediamo qual è il fondamento delle vostre accuse, cosa che gli scribi non hanno fatto. Gli scribi hanno lanciato l'accusa e punto, e si sono tolti dalla circolazione. Gesù appunto li ha convocati, e la domanda che gli fa, ma scusate, è la prima volta che Marco, l'evangelista, mette la parola Satana nelle labbra di Gesù. Cerchiamo di capire anche questa espressione, perché parlerà adesso del regno, della casa, quindi questo Satana agisce in ambienti molto familiari, insomma conosciuti, una casa, un regno, non è che agisce nelle sfere infernali, non so da dove, no, cioè cosa comune, normale, cioè come mai Satana, vedremo adesso, può schiacciare Satana. Gesù dice: se i demoni sono, questi demoni, questo Belzebul, erano considerati sbirri del Satana, non è possibile che loro possano liberare le persone nel suo nome, quando lui è l'avversario, proprio lui è colui che si oppone al bene della persona umana. Quindi la domanda di Gesù dimostra l'assurdità dell'accusa, cioè se Satana, per capire bene, Satana è un po' l'idea, nei Vangeli si presenta con molta chiarezza, è la figura del potere che corrompe, cioè questo potere che inculca l'idea di superiorità, delle prerogative che tu c'hai sugli altri, per cui tu li puoi dominare, li puoi spogliare dei loro diritti, li puoi sottomettere, calpestare come ti pare. Questo è il Satana, il potere che fomenta questa ambizione nella persona, che la porta anche a comportarsi in maniera violenta, con l'odio e anche fanatica, senza possibilità di farlo ragionare. Quindi, se questo è il Satana, è ovvio che il Satana non può mandare nessuno dei suoi sbirri a liberare le persone da questa ideologia del potere. Cioè, è ovvio, perché è lui che fomenta questa ideologia, cioè sarebbe una contraddizione alla base, cioè questo qui si sta facendo del male a se stesso. Quindi, se Gesù dà libertà all'uomo, è vero che quello che lui fa non può essere stato così comandato dal Satana, che vuole il contrario, che vuole privare l'uomo della sua libertà, che non vuole il bene della persona, ma vuole la sua divisione, la sua frammentazione, che la persona venga distrutta da questa stessa ambizione di potere. Quindi, chi ambisce il potere non può mai liberare gli altri da questa ideologia del potere. Se io sono una persona attaccata al potere, non posso mai liberare gli altri da questa ideologia, perché gli altri mi servono, perché la mia ambizione si possa veramente così realizzare, cioè che gli altri siano sottomessi a me, che gli altri mi servano, che gli altri mi ubbidiscano, che gli altri siano proprio nelle mie mani, io possa fare quello che mi pare degli altri. Capite un po' il ragionamento che ha fatto Gesù a questi scribi? Uno che è attaccato al potere non può liberare l'altro di questa ideologia, no? Come sono gli indemoniati appunto, ma li vuole conquistare alla sua causa. Quindi, qual è l'ideologia del potere? Per capire che Marco sta portando adesso, diciamo, l'accusa in maniera molto, molto così diretta e molto grave nei confronti degli scribi. Qual è l'ideologia che fomentano anche questi scribi? Che è l'ideologia del potere. Cioè loro hanno fatto capire alla gente: guardate, noi siamo un popolo superiore agli altri popoli. Noi abbiamo ricevuto la legge, questo ci rende diversi da tutto il resto di comuni mortali. Certo, gli altri possono essere come noi se accetteranno la legge, questo è il discorso. Quindi gli scribi hanno deformato questo dono, che sicuramente per il popolo è stato un motivo, un momento anche pedagogico per la crescita, lo hanno deformato dicendo, siccome la legge poi vi impone dei pesi molto forti, e a quel tempo veramente erano pesanti, tutte le norme di purità, tutta questa continua ansia di non essere degno davanti a Dio, perché qualunque cosa tu facessi che non fosse in piena sintonia con quanto loro insegnavano, ti rendeva una persona indegna davanti al Signore. Quindi l'impurità non era una questione morale, l'impurità era una questione di idoneità al culto. Se tu sei impuro, tu non ti puoi avvicinare qui, tu mi fai schifo. Quindi loro avevano fatto questa insieme, questa norma che la gente viveva sempre con questa ansia continua dell'impurità. Però dicevano, anche se questo vi fa stare in ansia, voi lo dovete considerare come un bene, perché è questo che ci permette di appartenere al popolo più grande della terra. Quindi loro facevano sputare sangue alla gente, dicendole per voi questo è un bene, perché vi permette di appartenere a questo popolo che è superiore agli altri. Quindi questa è l'ideologia fanatica di cui Gesù ha voluto liberare alla gente, dice, ma questo non è possibile. Tu per mantenere una tua dottrina non puoi far sputare il sangue alla gente. Questo è contrario a qualunque dottrina, soprattutto se tu la vuoi trabandare come dottrina divina, che tu sei proprio il portavoce di Dio, perché quando loro davano queste norme era Dio stesso che attraverso la bocca o la penna degli scribi li comunicava al popolo. Quindi la risposta adesso che Gesù dà a questi scribi è per farli capire come sono loro i veri agenti del Satana, coloro che veramente dominano, privano l'essere umano di questa dignità, imponendole questa storia, siamo un popolo più grande, apparteniamo a un popolo eletto che si separa dagli altri, eccetera, eccetera. E continua Gesù al versetto 24. Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può rimanere, non può restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può restare in piedi. Se il Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può sussistere, ma è finito. Vedete, Gesù adopera questa immagine, Marco ci riporta, del regno e della casa, che sono stati già usati dall'Evangelista per parlare della buona notizia. La buona notizia è il regno, annunciavano il regno di Dio. La buona notizia si comunica in una casa dove Gesù si raduna con Levi, i peccatori, con gli altri discepoli, con le persone che si sentono attratti da lui. Quando lui ha rotto con l'Israele ufficiale, dice che tutti nella casa accorrevano per trovarlo. Quindi l'immagine del regno della casa ha a che fare con qualcosa di buono. Però può avere anche un connotato negativo se all'interno di questo regno, in questa casa, non domina questa proposta del Cristo di creare rapporti di vera fraternità, di uguaglianza, di rispetto fra le persone, ma dominano queste dinamiche del potere e della sottomissione. Nella casa, la famiglia, questa era la cosa più elementare, cioè che lì comandava il padre e che tutti erano soggetti alla sua autorità, al suo potere. Così come il regno inteso come un sistema sociale era guidato da questa gerarchia. In mano alla testa c'era proprio il sommo sacerdote con tutto il suo gruppo, il sinedrio, quindi che fomentava di nuovo questa discriminazione, perché i peccatori, gli esclusi, i malati, le donne, i pagani, fuori di tutto questo. Quindi Marco sta presentando come anche il Satana agisce proprio in quelli che sono gli ambienti più familiari, più conosciuti, e come agisce? Creando questi rapporti di dipendenza, privando all'essere umano della sua libertà e ingannandolo dicendole per te è un bene vivere senza questo, perché ti permette di appartenere a una realtà, ti permette di essere più grande, avere delle prerogative, che ne so. Quindi questo è un po' il discorso che Gesù ora sta portando ancora avanti. Quindi è assurda l'accusa degli scribi, perché se una gente del Satana, ripeto, libera gli uomini dall'ambizione del potere, Satana distrugge se stesso, Satana si sta completamente un po' annientando, il che non è evidente perché continuava ancora a combinare e a seminare quel gran disagio. Quindi l'accusa degli scribi non regge, anzi sono loro che si oppongono a questa azione liberatrice di Gesù, sono gli scribi a essere dalla parte di Satana, quindi praticamente Gesù li rimanda indietro la palla. Voi dite che sono io proprio uno che agisce nel nome di Satana, in fondo siete voi, con la vostra dottrina che rovinate e distruggete la persona. E continua Gesù, versetto 27, ma nessuno può entrare nella casa del forte e depredare i suoi beni se prima non lega il forte, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. È bellissima questa immagine, vedete, si parla sempre di una casa, la casa del forte. Il forte è il Satana, ovviamente, il forte è il potere che domina tutti quelli che stanno nella casa. Quindi il Satana è una persona, c'è una realtà, potrà essere una persona, potrà essere un'istituzione, potrà essere una struttura, un sistema, che ha sempre nome e cognome. Non è un essere mostruoso, appunto, che proviene dalle sfere sotterranee, ma è qualcosa di molto familiare. Purtroppo la gente ci casca e ritiene che questa maniera di intendere la vita attraverso i rapporti di dipendenza, di sottomissione, di alienazione, di privarsi della propria dignità per sostenere una dottrina che è completamente priva di qualunque valore, e questo purtroppo la gente lo accetta. Questo è il discorso. E Gesù viene per liberare. Però vedete in che maniera Gesù libera. Molto bella questa immagine che ha presentato Marco, perché Gesù non viene a combattere il Satana, non viene a combattere il potere, come per dire adesso la casa me la prendo io, cioè il vostro posto viene usurpato, ve lo prendo io. Questo purtroppo è un po' la dinamica che succede, no? Nei cambiamenti storici, che sono anche positivi, però poi ripetono le stesse dinamiche, si butta fuori un dittatore e poi viene fuori un altro, perché si cerca sempre di mantenere gli stessi schemi, questo è il problema. Il problema non è il dittatore, il problema è lo schema che è alla base. Per cui Gesù non viene per combattere il Satana, ma viene per saccheggiare la casa, cioè per legarlo, perché è più forte, così ha chiamato il Battista Gesù, viene uno che è più forte di me. Il più forte è colui che può legare il forte, ma non per dire adesso il potere me lo prendo io, ma per portarle via le sue possessioni. Quali sono le possessioni del Satana? Quali sono i beni del Satana in questa casa? Sono le persone che la abitano, sono le vittime di quella dottrina che vengono private dalla cosa più grande che hanno, che è la loro dignità di persona e la loro libertà umana. Quindi Gesù ha un'attività liberatoria o liberante che permette sì che le persone piano piano escano da quella casa e la casa rimanga vuota. Questo è quello che Gesù insegna ai suoi. Il potere non va combattuto, ma in un certo senso va ignorato. Cioè ignorato non perché non ne vogliamo sapere, perché non entriamo nelle sue dinamiche, non cerchiamo di ripetere gli stessi meccanismi, ma noi ci occupiamo d'altro. Gesù mai si è messo in piazza a parlare male degli scribi, a parlare male del sommo sacerdote, mai ha fatto questo tipo di accuse pubbliche. Gesù si è messo a lavorare e a parlare in un modo che a queste persone irritava moltissimo e li metteva in allarme. Questo sì che è pericoloso, non tanto il controbattere o il voler così dimostrare che io sono più forte in questo senso di te. E soprattutto, come lega Gesù il Satana? Perché Gesù è il più forte che può legare questo Satana? Lo vediamo subito. Dice Gesù, in verità vi dico che tutto sarà perdonato agli uomini, i peccati e tutte le bestemmie che bestemmieranno. La forza di Gesù, che gli permette di legare il Satana, non è altro che questo perdono incondizionato del Padre. Gesù lega il Satana quando fa capire alle persone che agli occhi di Dio sono ben volute, che non è vera questa storia che bisogna essere puri per presentarsi davanti a Lui, e che Dio è talmente così disgustato da questa umanità che è sempre in stato di impurità, che non sa più dove girare lo sguardo. Questo non è vero, dice Gesù. Voi, anche con tutti i vostri peccati, dice, tutti i peccati saranno perdonati, l'ha già detto Gesù questo, qualunque sia la vostra situazione, il Padre del Cielo vi regala il suo perdono, cioè la sua stima, la sua anche accoglienza. Questo lega il Satana, perché il Satana, e questa è un'altra immagine che troviamo nel Nuovo Testamento, è quella, il Satana è quello dell'accusatore, è quello che deve dire, questo sbaglia, nel libro di Giobbe appare questo famoso Satana come pubblico ministero che deve accusare, no? Di tutti i misfatti. Quindi Gesù lega il Satana quando fa capire che agli occhi del Padre siamo tutti benvoluti e che nonostante i nostri difetti, i nostri limiti, i nostri sbagli, si può sempre uscire da quella situazione perché l'amore precede qualunque nostro sbaglio. Cioè l'amore è quella forza innata che riceviamo, dalla quale, se sappiamo attingere questo suo, veramente questa sua energia, possiamo essere liberati anche dagli stessi nostri errori, dai stessi peccati. Quindi Gesù si dimostra come il più forte, in questo senso lui può legare il Satana, perché il Satana agisce con quest'arma della seduzione. Il Satana non è che impone questa cosa, ma fa capire all'altro che l'essere una persona che può dominare, che si può erigere sopra gli altri, che può essere circondato da una serie di prerogative che gli altri non hanno, che questo è una cosa buona per lui o per lei. È come nel Vangelo, nelle tentazioni, quando il Satana gli propone a Gesù quali sono gli strumenti adatti per poter riuscire nella sua missione. Caro Gesù, tu puoi essere il Messia, benissimo, io sono qui per aiutarti. Però tu devi capire questo, se tu vuoi riuscire nella tua impresa ti servono soldi, ti serve un po' di prestigio e ti serve anche, possiamo dire, il potere che tu possa comandare. Se tu non c'hai queste cose, se tu non c'hai potere, prestigio e soldi, tu non combinerai niente su questa nostra terra. Ecco, queste sono le seduzioni del Satana, non è che il Satana ha incitato Gesù a commettere dei reati veramente scabrosi, ma gli ha proposto qualcosa che magari anche a noi non è che ci dispiace. Quando ci parlano di denaro, ci parlano di prestigio, ci parlano di potere. Quindi questa è la seduzione, ma Gesù è più forte perché libera la persona da questa ambizione, la rende capace di ragionare con la propria testa, vedendo che questa proposta del Satana, ecco, divide, distrugge. Chi si lascia prendere dall'ambizione del potere, del denaro, del prestigio, andrà subito in conflitto con gli altri, creerà subito delle situazioni, come diceva ieri anche Vito, di disordine, di disagio, di violenza, di morte. Quindi anche se apparentemente questo può far bene, è quello che distrugge, ecco il Satana, il divisore, la persona stessa. Quindi Gesù lo può legare perché dimostra, attraverso il suo insegnamento, che Dio non si lascia condizionare dai comportamenti umani, ma che Dio è capace di offrire questa sua benevolenza anche a chi non lo merita, e in questo modo dimostra che il suo amore è un amore vero, non un amore interessato, come insegnavano gli scrivi. Se ti comporti bene, Dio ti premierà. Se ti comporti male, dovrai accettare anche la sua pena. Questo Gesù completamente lo cancella, e questo è quello che agli scrivi veramente creava una grande allarme, perché la gente comincia a uscire dalla casa. Quando io sento uno che mi propone un rapporto con Dio, che finalmente mi lascia respirare e che finalmente mi permette di stabilire con gli altri rapporti che sono molto più comunque allettanti a livello della fraternità, della fiducia, del rispetto, della collaborazione, è ovvio che io quella casa la lascio. Non è facile salire fuori da questa casa, però Gesù c'ha la forza di legare, vedete, di rendere questo Satana immobile perché la gente possa aprire gli occhi e possa venirne fuori. Bene, ci fermiamo qui, abbiamo superato qualche minuto del primo tempo, concludiamo nella seconda parte questo discorso di su con gli scrivi e poi vedremo l'ultimo quadro della madre e i fratelli. Grazie, ci prendiamo un caffè, grazie dell'ascolto.